Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Allora, bentrovati, ben ritrovati a molti. Ecco, ringraziamo il Signore appunto di trovarci insieme e ci dà di, così, attorno alla Sua parola, che è quello che facciamo ormai da diversi anni e che vogliamo fare anche quest'anno. Poi vediamo, cioè, no, sappiamo che appunto siamo in attesa di vedere qui come andrà, però noi intanto cominciamo e andiamo avanti. E dal programma avete visto che quest'anno non prendiamo un libro, ma piuttosto prendiamo alcuni passi biblici con il tema del, come vedete appunto, messo in conto con il mistero del Dio della vita, no? Allora, prendere vicende, storie di uomini, di donne che hanno incontrato il Signore e che lo hanno narrato, o da altri l'hanno narrato di loro, e questa narrazione è diventata importante per, innanzitutto per la comunità israelitica, che ha colto in queste storie, non solo delle storie qualunque, se possiamo dire anche belle, ma nelle storie nelle quali c'era una rivelazione particolare di Dio. Cioè, quelle che noi leggiamo da una parte sono storie umane, e parole umane, e vedremo appunto con tutta l'umanità che è la nostra vita, cioè quindi con tutta la luce e tutto il buio, con tutte le complessità e con tutte le contraddizioni. Ma in queste storie umanissime si rivela il mistero di Dio. Allora, è questo Dio che non si conosce se non attraverso l'umano. E voglio sottolineare un attimo questa cosa, cioè Dio non si fa conoscere direttamente, ma Dio passa attraverso l'umano. Allora, questo significa anche che, dato che il nostro umano è complesso, dato che il nostro vivere umano è anche opaco, va interpretato, non è immediatamente. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che per esempio Papa Francesco, vi ricordate, in questo tempo ci sta invitando al discernimento. Perché il discernimento? Proprio perché immediatamente la parola di Dio, Dio, l'esperienza di Dio, non è accessibile. Cioè, voglio dire, se noi in un momento qui avessimo una luce finalmente in questa sala abbastanza buia, che ci illuminasse, no? E uno dice, sono io, tutti quanti noi saremo, no? E allora direi, no? Ma no, non capita così. Noi vorremmo a volte che capitasse così, no? Cioè, notate tutte quelle persone che vanno in giro per il mondo alla ricerca di rivelazioni, E di rivelazioni di quelli che dicono, Dio, ho detto Dio, no? Ma la dinamica biblica, che tra l'altro è anche, ricordate, per la Chiesa è il primo luogo dove Dio si narra, è sempre una dinamica di un Dio che ci parla passando attraverso l'umano. E attenzione, se volete, questo è anche il modo, perché uno dice, vabbè, ma è più complicato, sì, ma è anche il modo che ti lascia più libero. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio che suscita libertà e vuole una relazione libera. Noi facciamo fatica a volte a comprendere, a portare questo, ma perché? Perché è la dinamica dell'amore, che se non è libero, non è amore. Dio non vuole schiavi, se volesse schiavi, no, si impone, dici tu, così, tu, no, lo fai perché, lo fai per paura. No, Dio vuole figli, vuole amici, no? Persone che appunto con le quali entra in relazione, cioè rivolge la parola, però una parola che non schiaccia, una parola, no? È una parola che in qualche modo si propone e chiede di essere accolta in libertà, se uno vuole. Allora, ecco, questa piccola introduzione su, ma poi ritornerò, ecco, altre volte l'ho detto, no? La parola che noi leggiamo è una parola sempre divina umana, di tutto è umana, questo ci narra di storie umane, umanissime, con tutte le luci e tutte le ombre, nelle quali si rivela la parola di Dio. Ecco, per cui non fate, per esempio, della Bibbia un uso non congruo, diciamo così, un uso non congruo è quello, per esempio, di chi dice, non so, devo comprare la macchina nuova o no? E allora chiedo al Signore, prendo la Bibbia, no? E faccio, ci prego un po', la carezzo, dico, no? E poi l'apro a caso. Ecco, questo modo non è consigliato, perché la Bibbia non è un oracolo, non è un oracolo, cui tu paghi e ti dà la risposta. Allora, detto questo, noi prendiamo appunto delle, comincia oggi, avete visto, prendiamo delle storie del libro dei Giudici, e che troviamo nel libro dei Giudici, chi di voi ha la Bibbia può prenderlo, al capitolo 4, e vediamo, ecco qui, storie di incontri con Dio in vicende umane, e parto da storie che, come vedrete, in cui Dio sembra essere assente, cioè, in quanto non è che, ecco, vedremo, interverrà più di tanto, ma ci sarà presente, ma quindi storie di uomini e donne che portano avanti il loro umano, la loro esistenza, con un orecchio e un cuore aperto a cogliere quello che Dio dice nella loro storia. Il libro dei Giudici è un libro particolare, se uno lo legge vede che sono delle storie. Non è un'unica storia, ma sono delle storie che si rifanno a un periodo storico di cui, diciamo subito, non sappiamo quasi niente. Cioè, nel senso che le storie dei patriarchi, di cui, altre volte ne abbiamo anche parlato, di cui non abbiamo al momento delle prove storiche, Abramo, Isacco, Giacobbe, più che personaggi storici sembrano dei modelli, dei tipi, per esempio Abramo di colui che impara a credere, raccontato in racconti in storie umane, e sarebbero avvenuti forse 17, 16, 15 secolo avanti Cristo. Poi c'è la storia dell'Egitto, che anche qui anche è complesso, no? Già una volta vi dicevo che ci sono diverse interpretazioni fra gli studiosi, no? Cioè coloro che affermano piuttosto dire è avvenuto storicamente, coloro che dicono è avvenuto ma non nella maniera in cui ci viene raccontato. Cioè è venuto qualcosa di marginale, un gruppo di migranti che scappano dall'impero del tempo e che poi questa storia è diventata un'epopea, questa è un'altra visione. C'è ancora un altro gruppo che dice non è avvenuto niente di storico, è avvenuto qualcosa di storico dove? Nell'uscita di Israele da Babilonia. E questi stiamo parlando del VI secolo avanti Cristo. Qui qualcosa è avvenuto e questo popolo, tornando nella terra, come dire, elabora una storia antica dove proietta l'esperienza storica fatta. Mi sto un po' confondendo forse le cose, ma per dire che anche perché dell'esodo di quel periodo eccetera, al momento non abbiamo rilevanze storiche extra bibliche, cioè di provare, sapete, qualcosa che ha portato il nome di Mosè o di qualcosa eccetera, che al momento non è stato ancora trovato. Fosse trovato avremmo degli elementi in più. E attenzione, questo per noi persone occidentali del XXI secolo, dove naturalmente il fatto storico ci interessa molto, no? E quindi diciamo, no, ma è accaduto storicamente, ma è vero? Cioè, vedete, è accaduto storicamente, è vero, noi diciamo, no? Quindi se è storia è verità, se non è storia è fantasia. Ora, i popoli antichi non avevano l'idea di storia che abbiamo noi. Per cui quando facevano delle narrazioni, la prima cosa che si domandavano non è tanto dire è vero, è accaduto veramente, ma si domandavano chi mi vuol dire? Cioè questa storia che può avere più o meno dei resoconti storici, dei riscontri storici. La prima domanda era: che messaggio mi sta portando? Mi spiego? Cioè, quindi un'altra impostazione culturale. Allora, per esempio, di questo libro dei giudici, che narrerebbe l'entrata nella terra, quindi escono dall'Egitto, più o meno XII secolo, entrano nella terra, e fra l'altro in questa entrata nella terra, che dovrebbe essere avvenuta tra il XII e il X secolo, nella Bibbia, per esempio, ci sono due narrazioni. C'è la narrazione del libro di Giosuè, dove, se leggete il libro di Giosuè, è una guerra continua. È una guerra lampo che Israele vince, che fa sterminio di qua, sterminio di là, eccetera, eccetera, e che non è niente di storico. Tra l'altro è un libro scritto molti secoli dopo. E questo libro di Giudici, che invece narra una penetrazione del popolo che può essere stata più storica, cioè una penetrazione lenta di migranti che entrano in una terra dove c'erano delle altre popolazioni, ora che si incontrano con queste altre popolazioni, ora in maniera più amichevole, ora in maniera più conflittuale. Questo è verosimile, no? E, però ecco, sempre per dire che di queste narrazioni, anche qui, noi cogliamo quello che ci vogliono dire. Ripeto, dal punto di vista storico, c'è molta, come dire, indeterminatezza, non sappiamo se veramente sono avvenute. Anche perché questi libri sono stati scritti, pensate, almeno questo ci dicono gli storici, al ritorno dall'esilio di Babilonia, cioè stiamo parlando del V secolo a.C. Per cui, se questi fatti sono avvenuti nell'undicesimo, sono passati, no, almeno 6-7 secoli, cioè, no, rispetto al tempo in cui sono stati scritti. Allora, ecco, ancora il libro dei giudici, queste storie, pur diverse, hanno una stessa impostazione narrativa, cioè nel senso che hanno degli elementi che ritornano. Il primo qual è? Israele si allontana da Dio. Israele pecca contro il Signore. Attenzione, questo pecca contro il Signore, che noi diciamo pecca contro il Signore, cazzo, si è peccato contro il Signore, come si concretizza? Nel peccato contro il fratello. Cioè, quando vai a vedere i profeti che dicono avete abbandonato il Signore, e poi i profeti spiegano come? Perché al mercato voi falsate le bilance. Uno dice, queste cose stai pensando, perché poi le relazioni con gli altri di noi si giocano, no? Perché i giudici no, accettano doni per corrompere il giudizio, cose che non accadono più naturalmente, no? Come anche quelle delle bilance, eccetera. Per cui è interessante, no? Il peccato contro il Signore, no? Cioè il peccato contro il fratello e il peccato contro il Signore. Grida al Signore, questo è interessante, eh? E questo, permettetemi sempre tra parentesi, perché come prete, confessore, cioè io mi sono un po' rotto, non lo dico alle persone che vengono, cioè, ma non di confessare, ma di delle confessioni, tu senti sempre, non sono andato a messa, ma non potevo, no? E alcune cose nell'ambito della sessualità da solo, no? E altri si fermano qua, punto. E gli altri? Come vivi il lavoro? Come vivi la relazione con tuo moglie, con tuo marito? No? Come vivi la relazione con gli altri? Cioè, a volte non ce l'abbiamo neanche in mente, a volte non siamo stati neanche formati così, no? Cioè, gli altri, tutto col Signore. E gli altri? Allora, no, Israele si allontana da Dio perché corrompe la relazione col fratello. La sempre difficile relazione col fratello. La sempre difficile relazione. E allora, il Signore li abbandona, questo è un altro elemento, Israele pecca, il Signore li abbandona. Ora, attenzione, anche qui dobbiamo cogliere, non è che il Signore li abbandona perché hanno peccato. Cioè, il peccato porta le sue conseguenze, cioè nel senso che se tu cominci a vivere delle relazioni, no, distruttive, dalla distruzione ne viene morte, no? Cioè non è che ne viene Ora, però quando Israele dice il Signore ci ha abbandonati, e piuttosto che per noi, come dire, no, ma allora il Signore che ci manda il male, no, loro dicono in quel male che facciamo noi, il Signore, se in qualche modo c'è Lui, che sta lavorando anche in quel male che facciamo noi, abbiamo una speranza. Nel senso che quello che rimane forte per Israele è che Dio è il nostro Dio. Per cui se in questo male che stiamo facendo noi c'è Lui che sta operando, anche castigandoci, per Dio ce lo stiamo facendo noi, noi abbiamo una speranza. Perché così come ci ha abbandonato, così Lui ritornerà. Perché Lui è il nostro Dio. Infatti l'altro elemento qual è? Quindi ricordate, il popolo abbandona Dio, il Signore lo abbandona al suo male, e Israele grida verso Dio, questo è un altro sempre elemento che torna, e il Signore ascolta il grido di Israele e suscita un giudice, ecco questo, e arriviamo al nome del libro, no? Un giudice. Attenzione, qui giudice, più che giudice come intendiamo noi, dovremmo intenderlo come un condottiero. Condottiero che, attenzione, il Signore abbandona il suo popolo in mano ai suoi nemici, questo stavo dimenticando, in mano ai suoi nemici, c'è una popolazione che opprime Israele. Il Signore grida sotto il peso del giogo dei nemici, Dio suscita un giudice che organizza un esercito che sconfigge i nemici e libera il popolo. E cosa che forse i nostri politici dovrebbero anche cogliere come ispiratore, che una volta che il giudice ha fatto il suo compito, torna a fare quello che faceva prima. Il pastore, le cose. Cioè, no, non è che uno si è piazzato là e poi si dice, no, non se ne va più, no? Si fa i vitalizi e poi, cioè, no, e fa il suo, ha finito di fare il suo e si fa da parte. E che succederà dopo? Che poi il popolo ritornerà a pescare. È interessante, cioè anche questa cosa qui, no? Quell'altro dice quasi un cuore nostro che non cambia, un cuore nostro che non cambia, no? I nostri, chi di noi ha un po' più di anni, magari certe cose, se abbiamo anche la grazia di avere un po' di verità su di noi, non solo sugli altri, ma guardare anche noi stessi, a volte diciamo, ma com'è che io, no, sono passato tutti questi anni queste cose, sempre lo stesso, faccio sempre le stesse cose, no. E dall'altra parte c'è una fedeltà di Dio, che non smette, grazie a Dio, no, di continuare a rimetterci in piedi, di continuare a liberarci, di continuare a sperare che qualcosa cambia. Per cui già questo messaggio di fondo, no? E poi ecco un'altra cosa che sottolineiamo è che è storia di popolo, sono storie di persone, ma all'interno di un popolo. Questo è sempre bello e anche da sottolineare in tempi come il nostro anche di profondo individualismo. No? E noi ci salviamo insieme. E allora, storie personali che hanno a che fare con gli altri, per cui c'è la mia e l'altrui preoccupazione, cioè per me stesso e per gli altri, non solo per me. Anche questo ce l'abbiamo poco, questo ce l'abbiamo poco, sia perché a volte, anche per la povertà delle nostre comunità ecclesiali, cioè a volte le nostre parrocchie sono appunto enti erogatori di servizi religiosi a pagamento e poco più, lo dico in maniera molto cruda, però a volte purtroppo quella è la realtà, quindi comunità, cioè. E quindi c'è un po' un contesto, no? E poi anche un contesto dove siamo tutti noi preoccupati per noi stessi. Pensate anche nei cammini di gruppo, tante volte, no? Cioè qualunque, no? Uno, anche il gruppo, cioè sono io che vado, se ho dei problemi non mi va, non vado, ma non penso mai a cosa gli altri perdono se io non vado. No? Penso solo a me, che no? Non mi va, però gli altri lo fanno. Ma non penso mai al contributo che io tolgo agli altri non andare. E allora, capitolo 4, Eud era morto, Eud era un altro giudice, gli israeliti vedete ripresero a fare ciò che male agli occhi del Signore. Il Signore li consegnò nelle mani di Jabin, re di Cana, che regnava ad Asor. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava a Carote Goim. Canaan è la terra che poi sarà la terra di Israele, siamo lì, Canaan. E l'attuale Palestina, Israele, eccetera. Quindi una popolazione lì, vicino, prende, mette sotto gli israeliti. Gli israeliti gridarono al Signore perché Jabin aveva 900 carri di ferro e da 20 anni opprimeva duramente gli israeliti. Caspita, questo aveva un esercito con una tecnica costruttiva più avanzata rispetto a quella che aveva gli israeliti, per cui permetteva di avere, i carri armati. Non erano come i nostri, ma erano carri che naturalmente, e che nello scontro, leggendo cose del periodo crociato, all'inizio i crociati avevano una forza che i musulmani non avevano, perché appunto combattevano un po' come una falange, questi cavalieri tutti con le loro armature, con le loro lance, eccetera, uno vicino all'altro, i loro scudi, per cui e con dei cavalli possenti, e quando arrivavano travolgevano le file, gli altri che avevano erano a piedi, ma non con le stesse armature, quindi. E allora, in quel tempo era giudice di Israele una donna, una profetessa, Debora, moglie di Lapidò. Vedete, noi dovremmo leggere di più le scritture e scoprire che c'erano delle donne, nonostante il tempo antico, il tempo del maschilismo, ma che avevano responsabilità di livello, no? Cosa che nella Chiesa i papi ogni tanto auspicano, dicono che le donne, no? Ma che in realtà noi preti uomini non vi lasceremo mai. E allora uno legge la Bibbia, c'è l'Antico Testamento, era più avanti di noi, questa pagina dell'Antico Testamento è il futuro rispetto al nostro presente, no? Di una donna, Debora, no? Che appunto era giudice. Ella sedeva sotto la palma di Debora, tra Rama e Betel, sul ventaglio di Efraim, e gli israeliti salivano da lei per ottenere giustizia. Per cui vedete, era un punto di riferimento che faceva anche. Poi appunto tante volte veramente l'ignoranza, no? Anche di certe persone di chiesa, che dicono, no, ma nella chiesa non c'è mai stato. Secoli fa, non molti secoli fa, voi sapete che la badessa di Conversano era una specie di vescovo, no? Cioè c'erano molti preti che erano sotto di lei e lei ancora ha la croce pettorale, non consacrava, si chiamava dei vescovi, ma lei era il punto di riferimento e comandava, quindi sempre cose antiche, no? Allora, ella mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Kedesh, Neftali, e gli disse, sappi che il Signore Dio di Israele ti dà quest'ordine, va, marcia sul monte Tabor e prendi con te 10.000 figli di Neftali e figli di Zabulon. Io attirerò verso di te al torrente Kishon, Sisera, capo dell'esercito di Jabin, con i suoi carri e la sua gente, che è numerosa, e lo consegnerò nelle tue mani. Vedete, questa donna è anche una stratega, che fra l'altro molto legata al suo popolo, no? Gli israeliti salivano da lei per ottenere giustizia, no? Cioè, quindi una donna che ascoltava tutte le vicende, gli scontri, le sofferenze, no? Del popolo che era oppresso, no? E per cui lei organizza, è un tentativo di liberazione, per cui chiama Barak, un uomo, dice, guarda, Adesso è il momento di agire. Adesso è il momento di agire. È interessante questo, come dire, essere attivi nella nostra storia. Nel senso che alcune volte ci può essere anche qui una religiosità che dice, vabbè, fa tutto Dio, no, se Dio vorrà, se Dio vorrà, ok, e dall'altra parte tu vuoi, no, tu vuoi. C'erano appunto un po' di tempo fa, incontravo due sposi, che due futuri sposi, mancava poco, una settimana che si sposassero, tra l'altro come accade, non sempre, ma accade che prima, proprio lì, una settimana prima, avevano fatto una litigata di quelle mega, cioè, che le quali tutte stavano quasi dicendo, senti, ma che si trovava. Però, e poi dicevano, perché Dio lo vuole, e allora alla fine è Dio che lo vuole, e noi ci affidiamo. Allora io ho detto, calma, voi avete colto che c'è un invito di Dio, non un'imposizione di Dio, un invito di Dio per la vita, voi lo volete? E questo momento di crisi, eccetera, che dovete lavorare, vi fa dire lo stesso, lo vogliamo? Perché sennò è troppo facile, no? Cioè, se lo volete io non credi, no, lo volete. Allora vedete, no, un atteggiamento di chi per amore del suo popolo no, in qualche modo indica le vie della lotta per sconfiggere l'oppressore. E allora Barak le rispose, se vieni anche tu con me andrò, ma se non vieni non andrò. Cazzi, da qui noi uomini non facciamo una bella figura, qui è come il marito che dice alla moglie, no? Se vieni tu vado io, no, se ti accompagni vado, se non accompagni non vado, no? Cioè, siccome tu devi andare, devi essere condottiero, no? E rispose, bene, verrò con te, però non sarà tua la gloria sulla via per cui cammini, perché il Signore consegnerà Sisera nelle mani di una donna. No, vedete, come dire, una condiscendenza di Dio, cioè tante volte ha le nostre debolezze, le nostre fragilità, le nostre paure, però dire, va bene, come dire, questa tua non significherà che non sarà tua la gloria della sconfitta del tuo nemico, no? Cioè, anzi, il Signore metterà Caesar nelle mani di una donna. Ancora, questo racconto ancora sorprende ancora di più, un racconto giocato da donne, no? E che dice anche un po' più nella mentalità del nostro mondo, voi dovreste essere l'anello debole, non sempre per oggi, cioè, però è vero che la violenza, eccetera, no, in questo senso qui, e non essere considerate, no? E allora in qualche modo dice anche qualcosa di un agire di Dio, no, che vince utilizzando quello che secondo gli occhi di una certa logica del mondo è debolezza. Non è qualcosa che invece, con cui si vince, no. Nelle guerre fino a non molto tempo fa erano gli uomini che combattevano, no? Eppure qui la vittoria sarà per mano di una donna. Non sappiamo ancora come, il racconto ci lascia in sospeso, però. E allora Debora si alzò e andò con Barak a Kedesh. Barak convocò Zabulon e Neftali a Kedesh. 10.000 uomini si misero al suo seguito e Debora andò con lui. Attenzione, Zabulon e Neftali sono due tribù delle 12. Quindi qui siamo più o meno nel nord del paese. Se qualcuno di voi è stato in Terra Santa, siamo nella Galilea. Infatti si parla del Tabor. Chi è stato di voi in Terra Santa, oppure anche lo sappiamo tante volte, il Tabor è questo panettone, è un monte che proprio, cioè nella piana, a un certo punto vedi questo panettone, e dove appunto si svolge questo racconto e dove per la tradizione cristiana sarà il luogo della trasfigurazione, cioè la memoria dell'episodio della trasfigurazione noi cristiani ancora oggi andiamo a celebrarla al Monte Tabor. E allora, poi c'è un inserto, la narrazione ci dice un inserto che ci verrà bene dopo, che per il Chenita si era separato dai Cheniti, discendenti di Obata, suocero di Mosè, aveva piantato le tende alla quercia di Sanaim, scusate, che presso Kedesh. Vedete, no, lo stile narrativo, no, del narratore ci sta dando un'informazione che al momento uno dice ci serve, però non la registriamo e vedremo che servirà dopo. Fu riferito a Sisera che Barak, figlio di Abinoam, era salito sul monte Tabor. Allora Sisera radunò tutti i suoi carri, 900 carri di ferro e tutta la gente che era con lui, da Carose e Goim fino al torrente Kishon. Vedete, questo radunarsi con questi tutti uomini è chiaramente un segno di insurrezione, di ribellione, per cui il generale raccoglie, no, tutto il suo esercito, 900 carri per andare. Debora disse a Barak, alzati, perché questo è il giorno in cui il Signore ha messo Sisera nelle tue mani. Il Signore non è forse uscito in campo davanti a te? Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da 10.000 uomini. E il Signore sconfisse davanti a Barak Sisera, con tutti i suoi carri e tutto il suo esercito. Sisera scese dal carro e fuggì a piedi. Barak inseguì i carri e l'esercito fino a Caroset Goim. Tutto l'esercito di Sisera cadde a fil di spada, ma non ne scappò neppure uno. E vedete, questo è un racconto che sta narrando un'esperienza di fede, e per cui come è avvenuta la vittoria, immediatamente non ci viene detto niente. Noi saremmo più abituati a una narrazione che si dice, no, allora un gruppo si schiera da una parte, dall'altra. E nel canto di Deborah, nel capitolo 5, qualche indicazione viene data di come può essere andata, perché al capitolo 5, vedete, dice, Signore, nel versetto 4, Signore, quando uscivi dal Seir, quando avanzavi dalla steppa di Edom, la terra tremò, i cieli stillarono, le nubi stillarono acqua. Vedete? Allora, probabilmente ci deve essere stata una pioggia torrenziale che ha fatto diventare la terra molle e questi carri di ferro si sono impantanati, no? E per cui sono diventati inservibili rispetto alla potenza che si sarà avuta. E gli israeliti hanno avuto facile, no? E allora Sisera scappa, intanto Sisera era fuggito a piedi verso la tenda di Geele, i mogli di Cheber il Chenita, vedete? Cheber che ne abbiamo trovato prima, no? Adesso quell'informazione che avevamo avuto, no, entra in gioco. Perché vi era pace tra gli Achimere di Asor e la casa di Cheber il Chenita. Geele uscì incontro a Sisera e gli disse, fermati mio signore, fermati da me, non temere. Ed egli entrò da lei nella sua tenda ed ella lo nascose con una coperta. Egli le disse, dammi da bere un po' d'acqua perché ho sete. Ella aprì l'orto del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì. Egli le disse, dammi l'ingresso della tenda. Se viene qualcuno a interrogarti dicendo, c'è qui un uomo, dirai, nessuno. Allora Geele, moglie di Cheber, prese un picchetto della tenda, impugnò il martello, venne pian piano davanti a lui e gli conficcò il picchetto nella tempia. Fino a farlo penetrare in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito, così morì. Attenzione, questo è il libro di Giudici che fa parte della Bibbia, se noi lo leggessimo anche durante la messa, a un certo punto dovremmo dire parola di Dio. E noi dovremmo dire tutti, leggiamo, grazie a Dio. E non so se noi lo vedremo, ma sapete che molti stanno spingendo perché tutta la Bibbia passi nella liturgia. Per cui quando questo accadrà, meno male, questo testo sarà letto, no? Forse qualcuno bisognerà spiegarglielo, speriamo di avere poi le persone che spiegano, però è parola di uomini e le parole di Dio. Allora, non è una vicenda edificante, anche questa donna che lo accoglie, no? Che lui si sente al sicuro, pensa che con lei in realtà poi lo tradisce, anzi lo uccide proprio, perché che non solo non è che lo denuncia, lo uccide lei. E allora, ecco, parole di uomini, è anche questa cosa del picchetto, della violenza, no? Che diciamo l'Antico Testamento, no? Perché queste cose non accadono più, no? Cioè, noi ci siamo del Nuovo Testamento, nel nostro mondo anche cristiano, queste cose, no? Solo una cosa per tutte, io mi ricordo che mi aveva colpito, ma voi avete visto anche voi i cambi di concentramento, eccetera, ma mi ricordo che a Mauthausen i razzisti avevano creato anche un congegno legato appunto, attaccato con una pistola e con un ferro, che loro spingevano le persone in modo che il ferro toccasse la nuca, e spingendo il ferro faceva scattare il proiettile, no? Per cui la pistola sparava e loro sparavano qui, no? In testa. E per non sparare loro direttamente, no? E poi staccante, cioè, quindi uno mette lì al muro e spara, eccetera, no? E pensi quante ne potreste anche potremmo raccontare, le cose che abbiamo, no? Visto, purtroppo, e continuiamo a vedere. Allora qua è uno, là sono quasi state migliaia e migliaia di persone, no? Allora, tanto per dire caso, cioè qui parla di noi, cioè in una storia di, tra l'altro di lotta per una liberazione che passa attraverso la violenza, eccetera, in cui noi potremmo dire non ci sono eroi puri, No, il bene non sta mai completamente tutto da una parte, no? Per cui sono gli eroi e gli altri tutto, no? Ma già la violenza, la guerra che a volte no, diciamo, è stata necessaria, no? Si lo sa, no? Eccetera, dice che un po' abbiamo perso tutti, no? Siamo ancora un'umanità che fa questo. E dall'altra parte, no, Dio che per stare con noi non può che non entrare in questa nostra storia. E vedete, questa Giaele, che il testo, poi anche il narratore ne parla come, cioè Sisera, il capo dell'esercito, eccetera, e poi sappiamo che un esercito veniva battuto, sì, sconfiggendo l'esercito, ma prendendo il capo. Tante volte bastava prendere il capo, no? Per bloccare, piccola parentesi, sempre nelle vicende medio orientali del tempo delle crociate, c'era una setta religiosa e anche operativa che si chiamava Ashashin. Ashashin, da cui viene il nome assassini. E sembra che si chiamassero così, erano i sicari, e sembra che si chiamassero così perché prima di andare a uccidere fumavano hashish, no? Per cui da qui Ashashin. E si racconta che una volta un grande esercito che stava andando contro un altro popolo, eccetera, il cambiò rotta e si fermò perché il comandante in capo, tornando la sera nella sua tenda, che era presidiata dai suoi pretoriani, dalla sua guardia del corpo, trovò sul suo giaciglio infilzato un coltello degli Ashashin. Cioè, come dire, possiamo arrivare da te quando vogliamo, no? E lui si spaventò così tanto che fermò l'esercito. Però questo lo dico per dire, Sisera, da tutto il capo si è vinto. E questa vittoria che avviene attraverso le mani di una donna. Quando andrete a Gerusalemme, se non ci siete già stati, oppure lo vedrete per immagini, nel luogo della Dormitio Maria, nel luogo dove si fa memoria della morte di Maria, c'è una chiesa e c'è una cripta, questa è tenuta dai Benedettini. Nella cripta c'è una statua di Maria morta. Per me è uno dei luoghi più che mi tocca, vado a pregare quando ho un po' di tempo, cioè Maria morta. E sopra questa statua c'è un baldacchino dove hanno fatto, hanno in mosaico, delle raffigurazioni di donne dell'Antico Testamento che in qualche modo prefigurano Maria. Quindi c'è Eva, c'è Giuditta, c'è Esther, no? C'è Miriam, la sorella di Mosè, c'è Giaele, c'è una donna, col picchetto e martello, è raffigurata proprio così. Allora, come dire, no, in quanto più complessa questa vicenda di una donna, no, prefigura la vicenda di una donna che poi, no, attraverso la sua esperienza e attraverso, no, quello che porterà in grembo, schiaccerà la testa del serpente. Schiaccerà la testa del serpente. Poi c'è questo cantico, e poi vi invito a leggerlo, questo cantico, perché poi tra l'altro è interessante che si parla anche alla fine di questo cantico di Deborah, che celebra la vittoria della madre di Sisara. L'autore guarda, pensa alla madre di Sisara, che pensate, no? Il versetto 28 dice, il versetto 24 si dice: sia benedetta fra le donne Giaele, la moglie di Cheder di Chinita, benedetta fra le donne della terra, eccetera, eccetera. No, acqua degli chiese, latte e la diele in una coppa da principio, offrì panna, una mano alla stesa al picchetto e la destra a un martello da fabbrica, e colpì Sisara e trapassò la tempia, eccetera, eccetera. Dietro la finestra si affaccia e si lamenta la madre di Sisara, dietro le grate, perché il suo carro tarda ad arrivare, perché così a rilento procedono i suoi carri. No, c'è un aspetto anche dell'attesa trepidante della madre, no, di Sisara, che in attesa del figlio che non torna, no? E quindi, come dire, anche il suo dolore, e le più sagge tra le sue principesse rispondono, e anche lei torna a dire se stessa: certo, ha trovato un bottino, sta facendo le parti, una fanciulla, due fanciulle per ogni uomo, un bottino di vesti variopinte per Cisara, un bottino di vesti variopinte di Camo, una veste variopinta per due ricami, e il bottino per il mio collo. È un misto tra dolore, no, e allo stesso tempo la divinità di Sisara e della sua famiglia, no, questa logica che vuole vincere depredando. Nel capitolo 6, vediamo velocemente, gli fecero ciò che male agli occhi del Signore, e il Signore si consegnò nelle mani di Madian per 7 anni, vedete, di nuovo ritorna allo stesso schema. La mano di Madian non si fece pesante contro Israele per la paura dei Madianiti. Allora, prima eravamo nel nord, i Madianiti invece erano delle popolazioni di pastori nomadi, piuttosto nel sud del paese, qui siamo adesso. E allora dice: la mano dei Madianiti si fece pesante contro Israele per la paura dei Madianiti. Gli Israeliti adattarono per sé gli angoli dei monti, le caverne e le cisterne scoscese. Naturalmente, come dire, si nascondono, e nascondono anche quello che i Madianiti depredavano, no? Rubavano. Ogni volta che i figli di Israele avevano seminato, i Madianiti con i figli di Amalek e i figli dell'Oriente venivano contro di lui, si accampavano nel suo territorio degli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti della terra fino alle vicinanze di Gaza e non lasciavano in Israele mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini. Venivano infatti con i loro armenti e con le loro tende, e arrivavano numerosi come le cavallette, mentre i loro cammelli erano senza numero, e venivano nella terra per devastarla. Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madian, e gli israeliti gridarono al Signore. Quando gli israeliti ebbero gridato al Signore a causa di Madian, il Signore mandò loro un profeta che disse: dice il Signore Dio di Israele, io vi ho fatti salire dall'Egitto e vi ho fatti uscire dalla condizione servile, vi ho strappato dalla mano degli egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano, vi ho scacciati davanti a voi, vi ho dato la loro terra, e vi ho detto: io sono il Signore, vostro Dio, non venerate gli dei degli Amorrei nella terra dei quali abitate, ma voi non avete ascoltato la mia voce. Ora, vedete, il Signore che interviene, e interviene invitando a fare verità. Ecco, il Signore ama non in maniera connivente, cioè della serie non è di chi, no, cioè, ok, no, e non guarda, cioè il Signore proprio perché ci ama ci dice le cose che, dov'è la morte, ma perché noi possiamo lavorarci sopra, possiamo assumere, lui c'è e vedete già opera, ma il Signore fa luce perché vuole che noi come dire, conosciamo sempre più ciò che è vita e ciò che è morte. Perché a volte può essere anche questo, no? Cioè che uno si va a confessare e non cambia niente, non cerca di cambiare niente. Lasciamo stare che certe cose non riusciamo a superarle, ma non ci proviamo neanche. Come dire, vabbè, tanto mi vado a confessare, no? E poi ripeto a fare le stesse cose. E tanto vado a toccare la vita e rimango continuamente nella morte. No, il Signore ce lo dice perché per amare la vita, per scegliere la vita, ce lo dice stando con noi, stando con noi, già operando salvezza, non aspetta, vedete, ce lo dice, non è che si ferma e dice, hai capito? Sì, lo prometti, mai più, vai, metti la vita in croce, bacia la Madonna, non è più, ok, partiamo. No, no, lui ce lo dice e ci ha partito, è già partito. Se volete, veramente questo Signore, dal nostro punto di vista, è un po', come dire, folle, incosciente, perché noi continua a fidarsi di noi. Cioè, noi non so se lo faremo più con noi stessi, no? Cioè, ma lui continua a fidarsi di noi, continua a stimarci e a dirci le cose e a andare avanti. Che tipo questo, eh? E allora ora l'angelo del Signore venne a sedere sotto il tevilinto di Ofra che apparteneva a Joas, a Gezerita. Gedeone, figlio di Joas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo agli amici, vedete, no? Di nascosto in quella situazione. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse, il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose, perdonami mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto, ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madia. Simpatico sto Gedeone, perché l'angelo gli dice, il Signore è con te, forse dice il Signore è con me, cosa vuol dire? Vuol dire, gli stiamo a crepare sotto i madianiti e il Signore è con noi? Ecco, vedete anche qui, no, questa libertà di relazione che forse oggi noi abbiamo perso, no? Perché in qualche modo arrabbiarci con Dio, con il nostro Dio, avere una relazione dove, cioè c'è stato detto che se ti arrabbi, no, Dio ti arrabbia, lascia, e quindi tu devi andare a confessarti, no, non mi sono arrabbiato con Dio, no? Beh, la Bibbia è piena di... Cioè, di persone che all'interno di una relazione, questa è la cosa che forse ci manca, no? All'interno di una relazione si può anche dire una parola forte, sapendo che l'altro c'è, no? E proprio perché l'altro c'è io posso dirgli, ma dove stai rispetto a queste situazioni? Tu che sei il mio Dio. Ricordate che Gesù sulla croce cominciò a pregare, l'ultimo salmo che ha pregato, salmo 22, che dice, Dio mio, Dio mio. Perché mi hai abbandonato? No? Tu che sei il mio Dio, sei il mio Dio, sei il mio Dio, ma tu mi hai abbandonato. E allora, e vedete, il Signore gli si volse a lui e gli disse, va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madia, non ti mando forse io. Vedete, il Signore non è che si arrabbia, no? Cioè, questo gli ha detto, ma dove stai? Cioè, dove vedi come siamo messi combinati? E quello dice, ehi, io sono il Signore, eh? E tu non ti rivolgi da me così, eh? E uno lo dice, sì, scusa, Signore, no? No, no, il Signore gli dice, vedo che sei forte, no? E sei forte anche con me. Va con la tua forza. Va con la tua forza. E salta gli altri. Gli risponde, perdona mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse, io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Vedete, la più povera e il più piccolo, no? Questa logica di Dio che non salva con la forza, no? L'uomo pensa che per salvare ha bisogno di potenza, di forza, di denaro, Dio salva con la dinamica dell'amore che si propone nella sua debolezza e vulnerabilità. E allora il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Vedete, la tua debolezza e forza perché io sono con te. Se la morte e la divisione e la separazione da tutti, l'amore dice qualcosa di un mistero che nessuna divisione potrà mai spezzare, di un mistero di relazione. E non a caso Gesù muore dicendo mio Dio e dicendo perdona loro. Gesù muore da figlio e fratello nostro, fratello di tutti, di tutti. Vedete, la morte non distrugge, no, la relazione che nell'amore Gesù vive col Padre suo e con noi. E in questo ci salvo. E allora io sono con te, per questo li sconfiggerai. Mi disse: allora ho trovato grazie ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. Intanto non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da presentarti. Vedete la fatica di fidarsi, no? Della parola di vita, per cui gli dice: no, guarda. Allora, va bene, io sarei anche disposto a giocarmi, però voglio un segno, per cui sta qui, non te ne andare. E allora rispose: resterò fino al tuo ritorno. Vedete il Signore che ha pazienza e che dice, va bene. Vedete, il Signore cambia, cioè, come dire, entrando in dialogo con noi si adatta anche a noi. Cioè, noi tante volte diciamo l'obbedienza a Dio, ma anche Dio obbedisce a noi. Cioè, nel senso che per parlarci, per stare con noi, deve anche seguirci nelle nostre paure, nei nostri bisogni di, no, di conferme. E allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e un'effa di farina, fece focacce altime, mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, li portò tutto sotto il tevilinto e glielo offrì. L'angelo di Dio disse: prendi la carne e le focacce altime, posale su questa pietra e versavi il brodo. E gli fece così. Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce altime. Dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce altime. E l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Nella mentalità antica, appunto, offrire qualcosa alla divinità era bruciare, non a caso venivano bruciati anche degli animali, in alcune culture anche degli uomini, no? Uccisi, cioè poi bruciati, in quanto il fumo saliva a Dio, saliva in alto, allora simbolicamente se lo stava mangiando Dio. E allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: Signore Dio, ho dunque visto l'angelo del Signore faccia a faccia, vedete? Dopo questo segno lui sembra convincersi. E allora Gedeone, il Signore gli disse: la pace sia con te, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare, perché lui ha paura, no? Allora è veramente Dio, quindi no, io morirò, eccetera. Dice: non morirai, calma, tranquillo. E Gedeone costruì in quel luogo un altare, il Signore lo chiamò il Signore pace, eccetera. In quella stessa notte il Signore disse: prendi il giovenco di tuo padre, il secondo giovenco di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che appartiene al tuo padre e taglia il palo sacro che gli sta accanto. Costruisci un altare al Signore tuo Dio sulla cima di questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo giovenco e offrilo in olocausto sulla legna del palo sacro che avrai tagliato. Lo dice il Signore, ma quello che coglie lui, cioè quello di distruggere idolatria. Il palo sacro era un luogo di culto idolatrico, no? E allora Gedeone prese 10 uomini, eccetera, eccetera, e fece come aveva ordinato. Saltiamo alcuni versetti, per cui vedete, la gente vede che c'era stata una distruzione di quest'altare, versetto 29. Chi ha fatto questo? Investigarono e si informarono e dissero: Gedeone, figlio di Joab, ha fatto questo. Allora la gente della città di Teioso, conduci fuori tuo figlio e si è messo a morte, perché ha demolito l'altare di Baal e ha tagliato il palo sacro che gli stava accanto. Vedete? Il segno della rivolta, no? Il segno della che da parte di alcuni dice ha fatto questo, venga messo a morte. Gli altri rispose a quanti insorgevano contro di lui, volete difendere voi la causa di Baal e venirne in aiuto? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domani mattina. Se davvero è un Dio, difenda da sé la sua causa per il fatto che hanno demolito il suo altare, eccetera, eccetera. Tutti i madianiti, Amalek e figli dell'Oriente, si radunarono, passarono il Giordano e si accamparono nella valle di Israele. Ma lo spirito del Signore divestì Gedeone, egli suonò il corno e gli abiezeriti furono convocati al suo cospetto. Egli mandò anche messaggeri in tutta Manasse, che fu pure chiamato a seguirlo. Mandò anche messaggeri nella tribù di Aser, di Zabulon, di Neftali, i quali vennero a unirsi agli altri. Gedeone disse a Dio, se tu stai per salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco io metterò un velo di lana sull'aia, se ci sarà rugiada soltanto sul velo e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. Vedete, fa fatica a fidarsi Gedeone, no? Cioè, per cui vuole un altro segno, E pensate, no? Cioè, questo velo che viene messo, dice io domani mattina voglio che la rugiada sia solo sul velo, no? Sulla terra non ci deve essere niente, cioè pensate pure qua, dice, ma come queste cose? Però dice no, perché così sarò sicuro, queste sono le cose che a volte facciamo anche noi, no? Facciamo delle piccole richieste o trappole a Dio di dire se accade questa cosa, Signore, allora io no, eccetera, eccetera. Così avvenne, vedete, il Signore che ha pazienza. La mattina dopo Gedeone si alzò per terra, si alzò il vello e ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Gedeone disse a Dio, non adirarti contro di me, vedete, come non ti adirare, no, cioè non... Io parlerò ancora una volta, lasciami fare la prova con il vello, una volta ancora, resti asciutto soltanto il vello e si sia la rugiada su tutte e tre, cioè questo è proprio, gliel'ha fatto così, no, devi riprovare, perché sarà stata una nuvoletta, che no, ma non il Signore, cioè. Credo che anche questo sia bello, no? Cioè, come dire, la fatica a credere, no? E con queste poi nostre ricerche di rassicurazioni, no? Pseudo superstiziose, no? Che ci facciamo, e qua il Signore, e ci fa il Signore? No, se nel suo volerci bene, con noi deve avere a che fare. E per cui se questo è così, vabbè, e il Signore si fa di nuovo, mette la rugiada, eccetera, eccetera. Capitolo 7, andiamo verso la fine. Gerubbaal dunque, Gedeone con tutta la gente che era con lui, alzatosi di buon mattino, si accampò alla fonte di Tarom. Il campo di Madian era rispetto a lui a 7 anfioni, ai piedi della collina di Morè, nella pianura. Il Signore disse a Gedeone, la gente che con te è troppo numerosa, perché consegni Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire, la mia mano mi ha salvata. Ora annuncia alla gente, chiunque ha paura e frena, torni indietro e fuga dal monte di Galaad. Tornarono indietro 22.000 uomini tra quella gente e ne rimasero 10.000. Vedete la logica di Dio che non è la nostra logica, no? Perché uno dice c'è un esercito di 32.000 uomini, il Signore dice no, sono troppi perché il rischio è che Israele dimentichi che sono io che sto lottando con loro e pensino che loro e la loro forza hanno vinto, no? Tante volte quello è che cade anche a noi, dove il nostro protagonismo, il nostro mettere noi stessi ci fa dire io, no? Sono quello che sono riuscito a fare, eccetera, io, no? Sì, io con il Signore, non il Signore senza di me, ma io con Lui. Io con Lui e io con gli altri. E allora il Signore disse a Gedeone, la gente è ancora troppo numerosa, falli scendere all'acqua e te li metterò alla prova. Quello del quale ti dirò costui venga con te, verrà, e quello del quale ti dirò costui non venga con te, non verrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua, e il Signore gli disse, quanti lambiranno l'acqua? Con la lingua, come la lambisce il cane, li porrai da una parte. Quanti invece per bere si metteranno in ginocchio, li porrai dall'altra. Il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca con la mano fu di 300 uomini, tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Qui probabilmente c'è questa cosa, no? Cioè, il Signore dice, quelli che si stendono, no? Così, per, e con la lingua bevono, e invece quelli che si mettono in ginocchio prendono, no? Allora probabilmente c'è il fatto che chi si stende così con la bocca direttamente sull'acqua e anche cioè, non copre le spalle, cioè, e quindi è già un combattente non avveduto, che non si premura di dire ma potrebbero prendere. Invece chi si mette in ginocchio rimane sempre con la lancia e con la spada in mano e con l'altra mano, quindi ci potrebbe essere questa cosa, chi persone più adatte alla battaglia. E quindi rimarranno 300, con questi 300 uomini io vi salverò e consegnerò a Madianiti nelle tue mani, tutto il resto della gente se ne va, ognuno a casa sua. Allora, in maniera breve, perché così vi lasciamo un po' di tempo, il resto del racconto che potete leggere si svolge che la battaglia viene vinta perché semplicemente Gedeone di notte organizza, cioè fa mettere questi 300 uomini attorno all'accampamento dei Midianiti con una torcia pronta a essere accesa e con un vaso di creta. E al segnale stabilito tutti dovevano accendere la torcia, rompere questo vaso di creta facendo rumore e gridare, in modo che questa luce, questo rumore, questo frastuono, queste grida svegliano e spaventano, no, l'esercito madianita che si vede accerchiato, non sa quanto le persone sono, nella notte ha paura e cominciano a combattere e nella notte combattono tra di loro, no, e si ammazzano tra di loro, così va il racconto, no? Allora, al di là di questa interessante strategia militare, intanto c'è questa cosa che poi la debolezza che vince la forza, no? E questo male che in qualche modo nella sua dinamica di distruzione si autodistrugge. E vi ricordo soltanto che questa cosa di Madian noi lo sentiamo nella notte di Natale, perché nella notte di Natale, sì, ricordando, c'è la lettura del profeta Isaia che ricorda, no, come ci salvasti al tempo di Madian, no, eccetera. Quindi è come dire, nella notte di Natale quella lettura profetica diventa immagine per noi di questa debolezza di un bambino che ci è dato, no? Che però è quella debolezza vincente, capace di distruggere le terre. Allora ecco, cammini di incontri con Dio, no, nelle vicende faticose dove ci sono tante lotte nella vita, no, con un Dio che accompagna per salvare e che aiuta a trovare le vie di vita. Bene, allora ci lasciamo così, prendiamoci del tempo e alle 11 per chi vuole c'è la messa.